cane di nome Slalom. Un muso ispiratore. Racconto di Giovanna Gra.
Buongiorno a tutti. Stamane, nella mia ciotola, cioè nel pappone che spazzolo appena sveglio, ho trovato 3 biscotti. La novità, oltre che gratificare la mia gola, mi ha incuriosito non poco. A fine pappa ho emesso un di piacere e gratitudine che la mia Susie ha interpretato, come sempre, nel modo corretto.
Sì, hai ragione, amico mio. C'è qualcosa sotto.
Mi dice mentre fruga in terra cercando la ciotola. Col muso le avvicino la scotella vuota e resto seduto un po' ansimante in attesa di una spiegazione che non si fa attendere.
Ho bisogno che tu mi faccia un piacere, Slalom.
Secondo arf di entusiasmo, che in cergo lupino starebbe a significare Susie, io vivo per te. Mi alzo pensando a te, fato a dormire sempre solo dopo di te, e mentre dormo, veglio sui tuoi sogni. Ecco, qualsiasi tuo desiderio è un ordine, farò tutto quello che posso per poterlo realizzare. Susie mi sorride e sembra molto commossa dalla mia partecipazione e dai miei uggiolii. Ma nonostante questo scambio di grande affetto, continuo a non capire quale favore dovrei farle, il che mi mette un po' in agitazione. Insomma, vi spiego subito le cose che testano nell'immediato la mia perplessità, con conseguente ansia da prestazione. Punto primo. Feto Susie avanzare con un nuovo guinzaglio molto colorato. Anzi, direi un po' troppo colorato. Io sono un pastore tedesco, un tipo sobrio da quanto sono nato. E l'oggetto in questione è davvero un tripudio cromatico decisamente insolito. Tra l'altro è una pettorina che non conosco. Domanda: perché? Che bisogno c'è di un secondo guinzaglio? E perché così scargiante? Non sono mica un bobtail tutto ricci e capricci. Punto secondo. Susie entra nello scabuzzino delle scope e esce con una spazzola e un piccolo gardatore. Sì, insomma, una spazzolina che serve per togliere il sottopelo dei cani. E per la cronaca, io e quelli come me ne facciamo molto uso. Tutto questo però in primavera. Chiaro? Primavera. Insomma, io sono certo di non essere ancora pronto per la doletta stagionale. Dunque, l'apparizione della spazzola mi lascia assai perplesso. Mi è chiarissimo che non si tratta di coccole. Ma se non sono coccole, di che si tratta? Lei continua a sorridere ai miei grugniti perplessi e non dissipa in alcun modo i miei dubbi mentre, con dolcezza e maestria, incomincia a lisciarmi in lungo e in largo. Devo essere onesto. Per i primi 5 minuti abbandono le espressioni interrogative e rinuncio a roteare le mie grandi orecchie tipo parabola. Non ho neanche il controllo del destone da piegare da un lato o dall'altro per sottolineare le mie domande. Perché? Perché mi chiedete? Ma perché, signori, giaccio estatico sul tappeto in attesa del futuro colpo di spazzola, sperando che questo momento magico non finisca mai. E perché so che fra qualche istante Susie non potrà resistere e mi farà alcuni grattugini sotto il mento che potrebbero mettere KO anche un mammut. Ad ogni modo, nel giro di un quarto d'ora, sono il cane più pettinato del quartiere. Liscio, morbido e soffice come un peluche. Yes! Mi sento proprio rimesso al mondo da carezze, baci, grattugini e altri baci sparsi in caduta libera. Ma proprio mentre mi lascio andare a queste considerazioni, vedo arrivare Susie con una boccetta di acqua di colonia tra le mani. Oh no, non può farmi questo! Di norma capita solo a Capodanno e anche allora mi è abbastanza intollerabile. Sì, devo ammetterlo. Non amo quando Susie mi profuma. So che il motivo è piacere agli altri umani, ma non avete idea di quanto mi squalifichi come cane. Molti di noi che convivono con dei bipedi hanno dovuto raggiungere diversi compromessi in merito agli odori. Quali? Vabbè, partiamo dal presupposto che tutte le cose che, emanano cattivi odori, per noi sono fantastiche. Avete idea di cosa possa significare essere spruzzati di un profumo che piace agli umani? Bleh, sono odori nauseabondi, anche se la maggioranza dei profumi trae origine dal mondo vegetale. Già, e per gli amanti del dettaglio, sono circa 2000 le piante cui può fare riferimento la composizione di un profumo. Il mio concetto di profumo, però, è diametralmente opposto a quello di Susie e di tutti i suoi simili. Per dirvela tutta, per quando si sperdichi e si impegni, l'uomo, dalle 2000 piante che ha a disposizione, rigava solo grandi pozze. Non contento, passa il tempo a trasformarle in sostanze odorose. Oli essenziali, resine, balsami e gelatine che si spalma sul corpo. Bah! Credetemi! A volte è difficile addirittura frequentarli certi umani. La terrificante novella è che ultimamente hanno deciso che i loro nauseanti profumi possono andar bene anche per la nostra toletta. Signori, noi siamo cani! E secondo recenti ricerche genetiche, non vi è dingo o sciacallo che tenga, perché noi cani, e alludo anche a un barboncino nano, discendiamo dai lupi. Ora, per quel che concerne il mondo animale, le sostanze e gli elementi usati nei profumi sono pochissimi. Si tende sempre più a rivolgersi alla chimica. E anche se questo può giovare ai miei simili, non è lo stesso per i bipedi, che talvolta rischiano di indossare profumi non proprio ideali per la salute della pelle. Ad ogni modo, per le essenze vegetali, vengono prese in considerazione corteccie, fiori, radici, foglie. Tutte cose, sia chiaro, che amiamo anche noi e che si potrebbero riscontrare anche nei nostri bouquet ideali, con la differenza che noi, a dispetto dei bipedi, le prediligiamo quando sono macerate nel fango, marce e putride fino all'osso. Solo a pensarci mi viene l'acquolina. Ma torniamo a noi. Perché questo simposio sui profumi? È presto detto, mentre sono ormai avvolto da odiose essenze di sandalo e muschio. Con una certa ansia sto pensando che per la passeggiata delle 11 dovrò passare davanti al cancello di Whippet Caschetto, mio acerrimo nemico. E vedrete se non diffonderà la notizia per tutto il quartiere, annunciando al mondo intero che me ne vado in giro puzzando come un signore. Vabbè, è lavoro, mi dico per consolarmi. In ogni caso, Susie non mi ha ancora svelato dove siamo diretti, così agghindati, né tantomeno a cosa sarà abbinato questo lascia passare, speziato. Una volta per strada mi accorgo che il tragitto non è lungo e per una fortunata circostanza non sono costretto a passare davanti a quel Whippet Vipera. E voilà! Si passa per vie parallele! Wow! Sento che Susie consulta lo smartphone che le indica con precisione il numero civico. Poi prende di mira un citofono cromato e annuncia con tono squillante.
Yuhu! Siamo noi!
Slalom, che bello incontrarti di nuovo!
Ho molta simpatia per Vincent, perché nel suo passato da non fedente ha avuto un pastore come me ed è evidente che capisce a fondo quelli della mia razza.
Così vi siete decisi?
Beh, più o meno.
Come sarebbe più o meno?
Allora, mi fai assistere?
Ma certo, dai, entrate.
Non sto capendo niente di questo dialogo. Che si stanno dicendo?
Vincent.
Sono qui, Susie, dimmi.
Slalom non sa nulla. Dovrei essere tu a spiegare.
Non sa nulla? Davvero?
Domanda Vincent stupito, ma mai, giuro, quanto me.
No, volevo che fossi tu a... Sì, insomma...
Ah, capisco. Provvedo subito.
Commenta il mio amico spostando un gruppo di cartoni con un piede.
Slalom, vieni qui.
Mi avvicino. Cordiale, ma un po' ansioso. Emetto qualche mugolio per farmi individuare.
Ma sì, hai perfettamente ragione, eh? Se nessuno ti spiega niente, povero amico mio, adesso rimediamo subito. Allora, giovanotto, ascoltami bene.
Mi accosto e metto una zamba fra le sue mani.
Oggi incomincia la tua carriera da modello. Prego, accomodati lì.
Mi indica il centro della stanza dove si erge un panghetto ricoperto di stoffa e seguo automaticamente mentre Vincent guida Susie verso una bellissima poltrona poco distante da me. Lei si toglie il soprabito, si mette a suo agio e commenta.
Io non riesco proprio a capire con quale tecnica tu possa...
Aspetta!
Quindi si dirige verso un tavolo e le porge un grosso pezzo di carta.
Con questo.
Ok, la carta.
Per essere precisi, olio su carta. Se mi dai un secondo, fra poco ti descriverò tutto quello che mi accingo a fare. Così avrai chiaro ogni passaggio.
Non sai quanto sono curiosa di capire come fai.
Non hai mai assistito al lavoro di un pittore non vedente?
No, Vincent. Onestamente no.
Beh, in effetti ognuno ha la sua tecnica. A ogni modo, io lavoro con questo.
Lascia cadere fra le mani della mia Susie un grosso cuscino di soffice velluto rosso.
Con questo, tutt'al più, riposerai dopo aver lavorato.
Assolutamente no, mia cara. Tutti i pittori hanno una fase di preparazione propedeutica al ritratto definitivo. È la fase in cui si compiono studi e poi si eseguono i bozzetti. La mia consta sostanzialmente di due tempi diversi. E naturalmente di questo cuscino. Ma andiamo con ordine. Slalom, sei qui?
Domanda l'uomo, dirigendosi verso la pedana su cui mi ha ordinato di salire. Spatto la coda due volte, convinto che lui possa capire, e infatti afferra il mio segnale.
Certo che sei qui, ti sento.
Vedo che si muove con estrema agilità nello studio e che ha totalmente sotto controllo la situazione. Prende il cuscino sotto il braccio e poi fruga fra diverse scatole di latta. Ne sceglie una color verde salvia con le scritte marroncine e un po' sbiadite. Poi viene verso di me e posa tutto a un palmo dalle mie zampe. Quindi, con le sue mani grandi e rugose, incomincia a accarezzarmi. Misura le orecchie. Mi sfiora il tartufo. Utilizzando il pollice e il medio come un compasso, conta le distanze fra le mie orecchie e poi fra le orecchie e il muso. Quindi apre la scatola verde salvia e, oibò, estrae degli spilli. Guardo Susanna, che ignara cerca di ascoltare i suoi movimenti. Non so come segnalarle la mia inquietudine. Forse un mugolio? Sì, vada per il mugolio, magari flebile, per non disturbare.
Slalom, cosa c'è?
C'è qualcosa che lo innervosisce. Cosa stai facendo?
Ah, ho capito, vecchio mio. È questa scatola di spilli che non te la conta giusta, vero?
È la mia coda a rispondere. E lo fa attraverso un unico secco colpo, che sarebbe il rumore prodotto quando percuoto questo strano giaciglio a cui sono stato destinato.
Spilli?
Vincent va verso di lei. Le prende una mano e le fa toccare la scatola, avvertendola.
Non ti pungere, ecco qua.
A cosa servono?
Un po' di pazienza e ti spiego.
Vincent torna verso di me e prosegue la sua indagine tattile, poi conclude.
Bene, la posa mi piace. Era esattamente quello che avevo immaginato. E adesso devi farmi una cortesia. Rimani fermo immobile, ma bada proprio immobile. Insomma, anche se una palla dovesse rimbalzare sotto il tuo naso, tu resta fermo, ok? Sì, lo so che pretendo troppo, ma ti lascerò libero presto.
Sbuffo, ma non mi muovo. E Vincent mi gratifica con una bella carezza. Quindi si accinge a spiegare le sue azioni a Susanna.
Allora, Susi, il procedimento è facile. Come prima cosa, ho indagato il soggetto da ritrarre in lungo e in largo. Adesso sto disegnando con questi piccoli spilli un primo bozzetto sul cuscino.
Cioè?
Cioè traccio, come si dice in gergo, il profilo di slalom a filo di ferro. Insomma, ne disegno il perimetro. Affondo gli spilli sino alla capocchia sul tessuto e al lavoro terminato avrò la sagoma del nostro amico slalom leggermente in rilievo a cui poter fare riferimento.
Detto fatto, Vincent, con una velocità davvero impressionante, appuntando spillo dopo spillo, disegna la mia sagoma sul cuscino di velluto. Vedo che la sfiora in continuazione e poi torna a verificare su di me forme e distanze. Finita la fase degli spilli, orgogliosissimo, porge il suo elaborato a Susi.
Che te ne pare?
Susi accoglie con estrema cura il cuscino fra le mani e comincia a sfiorare il bozzetto disegnato in quel modo. La vedo sorridere.
Vincent, è magnifico! Lo riconosco, è proprio il mio slalom!
Sono d'accordo, è riuscito bene. Ma adesso devo studiarlo meglio.
Prende un foglio e lo posa su un ripiano di feltro. Quindi, con la mano sinistra, continua a esplorare la sagoma che ha disegnato sul cuscino e con la mano destra traccia dei segni con una penna. Ogni tanto ripercorre il dito sul foglio per capire la giustezza delle linee e delle proporzioni. Ora capisco perché lo ha posato sul ripiano di feltro. Perché le tracce della penna vengano incise con leggero rilievo, così da permettergli di avere una perfetta idea dell'insieme.
È da tanto che disegni?
Ho incominciato da bambino in Olanda. Mia mamma doveva trattenersi lì per lavoro e mi iscrisse a un corso di disegno per bambini non vedenti.
Accidenti! Doveva essere una donna molto illuminata.
Lo era. Fu lì che appresi le basi. Incominciammo con lo studio di figure geometriche. Sai, quando si disegna, si cerca di rappresentare la realtà a tre dimensioni. Capire questo concetto è stata la mia più grande difficoltà. Un bambino vedente può fare la cosa più normale e immediata, cioè indagare il mondo con gli occhi. A me toccava farlo con le mani. Ma qualcuno me lo doveva insegnare. Diciamo che con gli occhi è più facile. Ma io studiai di buona lena. Non mi arresi mai. A dir la verità, non fui il solo. Pensa che gli studi di allora, in merito ai nostri progressi, decretarono che il ritardo degli allievi non vedenti sui vedenti fosse solo di 2 anni. E non è cosa di poco conto.
Ah, lo immagino.
Questo, naturalmente, per padroneggiare le forme geometriche. Poi passammo a indagini un po' più complesse.
Vincent tace per qualche istante e ribassa con attenzione il lato del disegno che descrive la mia schiena.
E cioè?
E cioè, per esempio, non mi fu facile capire le dimensioni. Ricordo che ebbi molte difficoltà nel comparare 2 forme identiche ma di diversa grandezza. D'altro canto, noi rispetto ai ragazzini vedenti avevamo un vantaggio.
Un vantaggio?
Beh sì, il nostro modo di esplorare dimostrava un'attenta cura dei particolari, cosa che mancava nei disegni dei bambini vedenti.
È molto interessante quello che mi stai raccontando. Ignoravo assolutamente che dei bambini non vedenti potessero disegnare.
Oh sì. E questo acquista maggior interesse quando riesci a spiegare a un bambino non vedente che fra vedere e guardare c'è la stessa differenza che c'è fra toccare e esplorare.
Ossia?
Ossia, c'è una discriminante evidente. Discriminante che in entrambi i casi si chiama cervello.
La penna di Vincent continua a graffiare la carta e l'ascoltiamo per qualche istante prima che lui riprenda a parlare.
Bisogna evolversi per sapere esplorare. Bisogna abbandonarsi alle forme e immaginare. Bisogna memorizzare le parti esplorate e memorizzarle in una sorta di archivio mentale. Più ti disponi a questo esercizio, più sai, più conoscerai, più accrescerai la consapevolezza del mondo che ti circonda. Oggi io con il mio archivio immaginario posso disegnare molte cose senza copiarle dal vero, perché le ho tutte qui nella testa.
Mentre ci conquista con i suoi racconti, Vincent prende un tubetto di pasta di piombo e, seguendo passo passo la figura che ha disegnato, traccia i contorni con il piombo. Quindi prosegue nel suo discorso.
Vedi, abbiamo bisogno di conoscere i materiali, di toccarli, di saperli distinguere. Ho amici in Olanda che sanno distinguere col semplice tatto le parti di cui è composto un tessuto. Questa è cultura. E la cultura te la fai esplorando.
Sai che hai proprio ragione. Anche se devo ammettere che qualche volta ho avuto delle inspiegabili timidezze a chiedere...
Certo che ho ragione. Mai avere rimpianti.
Pare facile, amico mio. Prima di prendere slalom, ho avuto per un certo tempo una ragazza americana che mi aiutava. Beh, Ellen era simpatica e andavamo molto d'accordo. Mi capiva e spesso sapeva anche anticipare le mie necessità. Per qualche strano motivo, ma adesso ti dico che era per la mia grande timidezza, non le chiesi mai com'era fatta. Poi un giorno all'improvviso fu costretta ad andare via. E anche se spesso ci scriviamo delle mail, mi è sempre rimasto il rimpianto di non averle chiesto di indagare il suo viso. E insomma, oggi, a essere sinceri, mi pare di averla conosciuta a metà.
Vincent, intendo a passare la sua pasta di piombo sul disegno, sembra un po' assente. Ma l'apparenza inganna, perché dopo qualche attimo di silenzio...
Ti capisco. Tutti abbiamo qualche rammarico del genere. Anzi, ti dirò che a volte ho pensato che avrebbero dovuto essere gli altri a dirci: «Ehi, vuoi sapere chi sono? Per caso vuoi esplorare la mia faccia?»
Già.
Vincent, nel mentre, fruga nel cesto di vimini.
Non ti spaventare se adesso senti un rumore. Sto per accendere un asciugacapelli.
Tacciono per qualche minuto, mentre l'asciugacapelli mortifica il mio sensibilissimo udito. Per fortuna l'operazione dura poco, quindi Vincent prende di nuovo la parola.
Sai perché ti ho chiesto di prestarmi slalom?
No.
Perché ho una gran nostalgia della mia Grace. E siccome non posso guardare le sue fotografie, volevo almeno ricordarmi com'era sotto le mie dita, ecco.
Replica Vincent, mettendole in mano il foglio a cui ha lavorato fino adesso.
Ora la pasta di piombo si è asciugata e ha messo in rilievo il mio disegno. Così lo puoi guardare anche tu.
Le possenti mani di Vincent si posano su quelle più graziose di Susanna, confidandole all'esplorazione del mio riuscitissimo ritratto.
Oh, lo riconosco, lo riconosco!
Lo so, è per questo che ti dico grazie, amica mia.
Grazie di cosa?
Di avermi permesso di avere un ricordo del mio cane.
Non te l'ho permesso io, è stato slalom. Adesso però penso che dovremo andare.
Certo, vi accompagno.
Raccogliamo le nostre cose e ci avviamo. Ma Susie, una folda sulla porta avverte un silenzio commosso e domanda.
Ti manca tanto il tuo cane?
Mi manca sempre.
Mi dispiace.
Anche a me, tanto. Ma almeno grazie a slalom posso averlo anch'io qualche ricordo.
Beh, non sarà molto, ma è qualcosa.
No, è moltissimo per me.
Susie lo abbraccia. Vedo il mio amico Vincent asciugarsi una lacrima con un gesto veloce, per poi aggiungere in un sussurro.
Sai cosa diceva James Barry?
No.
Dio ci ha dato i ricordi in modo che potessimo avere le rose di giugno nel mese di dicembre.
Si ringrazia per la partecipazione Oreste Valente, Tiziana Amico, Valerio Sacco,